8:32 all'orologio di Radio X, le 13:30 passate da poco, se ci ascoltate nella replica. Abbiamo in linea il nostro ospite, sì, il nostro Francesco Agus, rappresentante dei progressisti in consiglio regionale. Consiglio regionale che è chiuso anche quello per Covid, giusto Francesco Agus?
Buongiorno.
Buongiorno.
Sì, non è chiuso, cioè l'attività frenetica che tutti voi conoscete continua, però sì, la seduta è stata rimandata perché oggi sono in programma i tamponi.
Vi stanno tamponando, vi stanno tamponando in massa, così?
Ci stanno per tamponare.
Ecco.
Ma cos'è successo? Chi è che ha...
L'assessore Fasolino, e poi sembra esserci anche il caso di un collaboratore, di un consigliere.
Sì, vabbè, quindi, comunque diciamo è inevitabile che anche in consiglio, sì, regionale, per un fatto statistico e anche per l'attività...
Era già capitato diverse volte, ci sono stati diversi casi di consiglieri regionali positivi. Oggi diciamo è slittata la seduta in parte perché c'era il problema della positività, in parte perché
provvidenziale un po',
l'ennesimo rinvio di questa legge su cui hanno ancora problemi, e quindi hanno pensato anche di prendere la palla.
Ecco, allora due temi dei quali vogliamo parlare. Partiamo dal primo, che è il tema delle vaccinazioni, che ci preoccupa tutti, perché non abbiamo l'impressione, si parla tanto di Lombardia, dello scandalo Aria, insomma delle lacune organizzative, ma devo dire che in Sardegna non c'è da stare certo più allegri. Siamo fanalino di coda nel numero dei vaccinati degli ultra ottantenni. Adesso si sta partendo con le categorie delle persone fragili, e anche là mi sembra di capire che si va un po' per tentativi. Che segnali avete voi? Notizie, se ne avete?
Volendo riassumere con una frase, il metodo utilizzato è: le regole non esistono, esistono solo le eccezioni.
Sì.
Cioè, noi ogni volta proviamo a capire quali sia il metodo che l'APS sta portando avanti per fare le vaccinazioni.
Sì.
Ogni volta si scopre che ogni territorio, ogni hub vaccinale, ogni singolo medico sta utilizzando delle regole diverse rispetto a quelle anche che ci vengono raccontate in commissione.
Ma questo succede quando non c'è la madre di tutte le regole, cioè quando non ci sono delle linee guida chiare. Chiaramente poi ognuno va un po' in ordine sparso.
È così, non ci sono linee guida chiare, e poi soprattutto non c'è controllo da parte, non c'è controllo e non c'è rapporto più, ormai oserei dire, tra l'assessorato alla sanità e l'ATS. Di fatto la sanità è governata da chi passa per caso in quel momento, proprio perché mancano dei protocolli, mancano delle linee chiare, e quindi magari è facile che accadano casi come quello che abbiamo visto qualche settimana fa a Bulzi,
sì,
dove il sindaco ha vaccinato di fatto tutti gli ottantenni del paese. Peccato che però in Sardegna, in tutti gli altri 386 comuni, la vaccinazione degli ottantenni ancora non era cominciata.
Sì,
certo. E quindi, oppure casi come quello di qualche giorno fa a Villa Sinius, dove per vaccinare 180 anziani e i titolari, chi si occupa in ATS della vaccinazione, hanno pensato bene di portare 240 dosi di vaccino, un po' come si fa dagli amici quando si portano le paste, mica ti presenti con le paste contate,
giusto, è giusto,
sempre certo, qualcuno in più,
e poi
non
c'è
sia mai che e ci poi... sia fa appetito,
no, che
ci
sia magari o qualche amministratore locale che dice, che si offre per fare la fiala che rimane, insomma,
quelli che ci sono, non fai la figura di quello,
esatto, di andare con i cannoncini giusti, ecco, che è una cosa brutta. Abbiamo visto anche Olbia, gli anziani convocati e non c'erano le fiale per fare i vaccini, insomma abbiamo visto delle cose incredibili, ma tutto questo avviene in un momento in cui noi pensavamo ingenuamente che fosse stata investita dall'organizzazione dei vaccini a livello nazionale la struttura che fa capo al generale Figliuolo, l'uomo dalle tante mostrine, che però sul campo non si è visto. Cioè, in che cosa si traduce operativamente questa delega ai militari, all'esercito per le vaccinazioni? Perché
l'unica cosa che possono fare è una mano concreta in termini anche di forza lavoro alle organizzazioni sanitarie regionali, però. Perché il fatto che la sanità sia gestita dalle regioni,
sì,
non è una cosa che si può cambiare per il DPCM, è un qualcosa di, a parte organizzativamente complicato da modificare,
sì,
e poi sancita cioè sancita in altri testi che non si possono modificare con DPCM.
Sì.
Quindi cioè quello che può fare l'esercito ora è mettere a disposizione delle regioni appunto unità che collaborino con le regioni per le vaccinazioni e magari anche un po' di forza organizzativa.
Vabbè, ma è così veramente un aiuto all'acqua di rose, cioè adesso, senza niente togliere, però dire ci siamo anche noi, se vi serviamo chiamateci, non è che serva molto. Io mi aspettavo che venissero aperte le caserme, che ne so, che venissero stabiliti, ma dei, sai, turni, come se ci fossi, se ci fosse da distribuire, però, il cibo in tempo di guerra.
Però
cioè,
non è un problema, però, di spazi, non è un problema di spazi, perché oggi tra l'altro sull'Unione ce lo racconta Graziano Milia a Quarto, dice noi mettiamo a disposizione gli spazi, la TS dice no grazie, non abbiamo gli uomini, quindi non è neanche più un problema di hub, di strutture nelle quali vaccinare, è proprio un problema.
La regione ogni volta che gli si offre una mano dice non ci serve niente e poi subito dopo dice ci manca tutto.
Anche questo, perché mi ricorda certi atteggiamenti. Tu hai citato prima le paste della domenica, c'è quello che dice ti posso dare una mano, no c'ho tutto quello che mi serve, quasi permaloso, no? Quasi si offende che tu gli stia pensando che non ce la fa da solo.
Noi siamo l'ultima regione ad aver siglato il protocollo con i medici di famiglia. C'è stato un tira e molla durato settimane.
Cosa si nascondeva dietro quella trattativa? Qual era l'argomento del consoldi?
C'era un problema economico che però le altre regioni avevano, tale quale avevano già risolto, e poi c'era anche un problema riguardo i trattamenti domiciliari, cioè le vaccinazioni che vanno fatte domiciliarmente, su cui i medici di famiglia sono strategici.
Assolutamente.
E si è risolto molto tardi, ancora non si capisce in che modo però saranno utilizzati, per cui si è ancora in alto mare, arrivo a dire. Il rischio è che se domani arrivassero davvero molti più vaccini, cioè noi adesso attendiamo il boom di arrivi soprattutto di Pfizer, Moderna e di Johnson & Johnson.
Sì.
Abbiamo 256.000 arrivi al mese in questo trimestre. Se davvero arrivassero, la nostra macchina organizzativa non sarebbe in grado in alcun modo di somministrarli, perché con cifre molto più basse ha dimostrato di avere problemi. Cioè dove ci sono le persone che vogliono essere vaccinate non ci sono i vaccini, dove ci sono i vaccini mancano i pazienti.
È uno scenario abbastanza sconfortante, anche perché voglio dire, se da un lato il dato che ci sta fornendo adesso Francesco Agus, cioè di 200.000 vaccini al mese, significa che noi potenzialmente in 2-3 mesi potremmo fare la metà, almeno la metà della popolazione. Beh, che vuol dire praticamente fare tutta la popolazione a rischio della Sardegna e arrivare
a azzerare la mortalità.
Vuol dire azzerare la mortalità, che è la cosa più importante.
Momento.
E da un altro ci sta dicendo che però non ci sono segnali di un'organizzazione che si sta mettendo in linea per fare un'operazione di queste dimensioni, e questo ci preoccupa poco.
In prima linea, cioè, il problema è che vedo una tensione molto forte nel trovare una scusa.
Sì.
Quindi ogni volta che si può c'è il racconto del 30% di dosi che devono essere tesaurizzate. Questo è vero, perché la linea guida del Ministero dice questo.
Sì, ma l'hanno superata tutti questa linea guida,
però,
nel momento in cui sono venuti a mancare i vaccini.
Noi ne tesorizziamo il 40%.
Sì,
noi
siamo,
io capisco,
più realisti
tenere
del re.
Il tanto che ti dice il Ministero. Tenere il 10% in più però non ha senso. E, dopodiché però, se quelle che decidi di somministrare le somministri male, tirandole a passanti, perché non sei riuscito nemmeno a fare una lista dei riservisti, cioè degli ultraottantenni che sono disposti magari a essere accompagnati dal figlio, dal nipote,
essere chiamati last minute, diciamo,
esatto. Essere in un'ora nel centro vaccinale, e se non fai quello stai doppiamente sbagliando, perché in questa fase, avendo poche dosi, occorrerebbe utilizzarle nella maniera migliore possibile, e quindi garantendo subito l'uscita dall'emergenza a una persona che ha un'età che lo inserisce nelle categorie deboli e fragili.
Vabbè.
E invece niente, si va a caso.
E certo, questo è quello che sta di fatto succedendo. Facciamo una piccola pausa di un minuto e mezzo, e poi torniamo in studio per parlare invece di piano paesaggistico.
Wow.
Siamo Barbara Hecklin, torniamo in diretta con Francesco Agus, rappresentante dello schieramento dei progressisti in consiglio regionale, col quale stiamo facendo un po' il punto della situazione per quanto riguarda la politica regionale. Abbiamo parlato dei vaccini, parliamo adesso di quello che era scontato, che ne abbiamo parlato più volte, cioè che sarebbe arrivata l'impugnazione questo piano paesaggistico approvato sotto Natale.
Un conto è l'impugnazione, un conto qui è un accaporetto, perché è stato impugnato tutto praticamente, sì, se ne sono salvati quattro, mi sa, no?
Sì, quattro articoli. Fantozzi, quando parlò della corazzata Potionkin, fu meno severo del governo sul nostro piano casa, perché questa è una strage. Di solito il governo, quando interviene, a volte interviene anche per un singolo comma.
Certo.
Mai mi era capitato di vedere un'intera legge cassata in ogni suo punto, cioè si è salvata l'entrata in vigore, la norma finanziaria e il titolo. Tutto il resto è stato bocciato.
Ha un bel dire Solinas oggi sulla Nuova Sardegna, credo.
Si parla di governo di neocentralismo, quindi come
no.
Ci stiamo facendo una figuraccia pazzesca, ma al di là dell'aspetto, diciamo, politico, proprio un provvedimento che viene cassato così. No.
Io ogni volta che vedo la Gelmini in televisione penso che sia una pericolosa bolscevica e immagino l'inno sovietico alle sue spalle mentre parla. Cioè, certo, la Gelmini ha portato il testo in impugnazione in Consiglio dei Ministri, perché è il ministro delle regioni.
Certo.
La realtà è che anche il presidente Solinas sapeva bene di questa fine, tant'è che non si è presentato nemmeno una volta in aula e sapeva bene come è stato fatto quel testo. Cioè, in quella legge sono finite le singole piccolissime iniziative dei consiglieri regionali.
Sì.
L'altezza minima dei seminterrati, sapete che c'è la norma sui seminterrati abitabili, era stata impugnata. Quella è stata creata perché c'era un amico di un consigliere regionale che aveva una cantina di una certa altezza e quindi a un certo punto si è pensato di elevarla.
È diventata lo standard della mediocrità,
standard, sì,
diciamo.
Sì.
Ma è imbarazzante.
A Parigi c'è il metro universale, qua c'è la cantina universale.
Le scene in aula erano dei consiglieri regionali al telefono che freneticamente chiedevano l'altezza della cantina dell'amico del consigliere.
Il tuo podere, invece, il tuo podere, il tuo podere quanti metri quadri è? Scusa.
No, ma infatti il problema reale, al netto del folklore,
sì,
è che questo creerà un problema gravissimo, perché noi siamo in una fase in cui non esiste più il vecchio piano casa e il nuovo è stato impugnato. Una legge impugnata, che ne dica l'assessore all'urbanistica, non può essere applicata dagli uffici, perché non si trova negli uffici comunali un folle capace di mettere una firma su una legge a rischio.
Quindi paralisi totale, hanno prodotto la paralisi totale.
Esatto, chi è che si prende questa responsabilità di firmare un atto impugnato? Poi ci passi
anche
tu.
Anche perché, certo, ci passi tu e ci passa anche quel privato cittadino a cui domani dovremo far abbattere le cose.
Certo.
Cioè, quando si tratta di urbanistica, bisogna entrare nell'ordine di idee che c'è sempre un vicino di casa, un controinteressato, che l'esposto alla Procura della Repubblica lo fa.
Certo.
E domani ci si trova con due problemi invece di uno. Prima volevi semplicemente allargare il tuo podere e domani ti trovi anche con un esposto in procura o con un'ordinanza di demolizione. Queste cose, queste priorità non esistono nella testa di chi decide, purtroppo.
Certo, certo, certo.
E ora, infatti, il consiglio che gli abbiamo già dato è quello di tornare in aula, abrogare quella legge e portare subito una semplice proroga del vecchio piano casa, magari con qualche integrazione che riguardi il 110%. Noi abbiamo già in applicazione quella norma a livello nazionale, si potrebbe integrare con qualche specifica a livello regionale, anche allargandone il campo, e se non altro consentiremo a quel settore di ripartire, ecco, o almeno c'è anche, di non affogare.
C'è anche il rischio che questo, diciamo, grosso scivolone sul piano casa possa rallentare l'attuazione in Sardegna del 110%? No.
C'erano già stati segnalati diversi problemi, infatti noi avevamo proposto una legge che chiarisse alcuni punti e che magari estendesse anche l'applicazione di quei principi. A volte non c'è il tanto per salire di due classi, perché questa è due classi energetiche, questa è la prerogativa, si potrebbe creare un sistema che magari garantisca gli incrementi volumetrici nei casi in cui si possa magari crescere di una classe, per esempio.
Certo.
Ci sono delle cose su cui si poteva intervenire a livello regionale.
Però il problema adesso è politico, cioè questa maggioranza accetterà di fare un passo indietro e diventare improvvisamente ragionevole?
Il problema adesso è capire chi comanda in maggioranza. E qui torniamo al primo punto. Lo slittamento del Consiglio di oggi ovviamente non è legato solo ai tamponi, anche perché non è stato convocato per domani e non è una seduta che ci portiamo avanti solo da una settimana, sono ormai 15 giorni che non si va in aula e il Consiglio inizia sul weekend il mercoledì praticamente.
Perché bisogna sciogliere il nodo politico prima di andare ad affrontare il tema in aula.
Ricordiamo il nodo della transizione, no, per quanto riguarda la città metropolitana di Cagliari, cioè chi deve guidare questo cambiamento.
Ci sono decine di nodi politici e ormai non si capisce come trovare la quadra, cioè c'è il tema della città metropolitana che in realtà è un conflitto istituzionale tra la regione e il comune di Cagliari,
certo.
Quindi qualcosa che entrambi guidati dal centrodestra che ogni volta che possono se le danno di santa ragione. Poi c'è un tema interno alla maggioranza consiliare, il fatto che la sanità sia balcanizzata ormai e una parte della maggioranza non riconosca più la leadership del direttore dell'ATS, è un problema che poi si scarica addosso ai sardi, perché noi oggi abbiamo lo skipper e il timoniere della barca che si mandano al diavolo ogni volta che possono, il tutto in una tempesta, non si può andare avanti così. E tutto nasce perché tra le forze politiche del centrodestra non ci si mette d'accordo sul numero di assessori che aspetta Tizio.
Fateli incontrare, stanno parlando di questo vertice non so da quante settimane, che si vedano, cioè si facciano una bella zoomata di quelle, diciamo, intensive e si chiariscano le idee, no? Per il bene della Sardegna.
Abbiamo sempre chiesto, cioè diteci chi sono i riferimenti. Noi facciamo l'opposizione, ma vogliamo capire a chi dobbiamo fare l'opposizione, perché non si capisce più nemmeno questo.
Beh, se la fanno da soli, quindi è chiaro che diventa un po' complicato da questo punto di vista, no?
Sì, esatto. Cioè, insomma, in questo quadro si fatica anche a trovare quelli che possono essere le prossime priorità.
Previsioni, Agus, da esperto, per quanto giovane, esperto della macchina del Consiglio regionale, che cosa succede nelle prossime settimane? Succede qualcosa?
Il fatto che si sia arrivati ormai quasi alla Pasqua, secondo me potrebbe far passare anche la settimana prossima.
Vero.
E magari subito dopo Pasqua, dopo un chiarimento in maggioranza, ci può riuscire a portare questa legge sugli enti locali, che tanto farà la fine della legge sulle ASL, quindi non verrà applicata. Cioè si farà una legge che servirà malapena a nominare qualche commissario. Il problema è che se adesso si andasse in aula ci sarebbe la conta della serva tra chi sta con Truzzo e chi sta con Solinas in maggioranza, e quindi dopo una guerra di quel tipo non so nemmeno se non so veramente cosa possa succedere dopo un ingresso in aula alla cieca come quello che sarebbe stato oggi, per cui forse anche con le pressioni di qualche leader politico nazionale, perché ovviamente il sindaco di Cagliari ha già chiamato Giorgia Meloni, che è già intervenuta e che ha cercato di portare la causa del suo assistito, Quindi qualcosa magari si può muovere a quel livello.
Quindi ancora una volta, per risolverci i problemi,
chiamiamo Roma.
Alla faccia del neocentralismo.
Chiamiamo mamma perché qui mi stanno picchiando.
Esatto.
Più che altro.
Mamma mia. Aiuto. Francesco Agus, in bocca al lupo per il vostro lavoro, per il vostro tampone oggi in consiglio regionale, e speriamo che vengano tempi migliori.
Grazie, alla prossima.
È stato un piacere come sempre. Alla prossima.
Salve.